guarda.
E in ogni stadio c'è una storia. Il team
Radio Orizzonti in blu, la radio con tante radio dentro.
Orizzonti Magazine, speciale Polo Saronnesi di psicologia, un network di psicologi, un'equipe di specialisti. Oggi in studio per voi.
Oggi in studio per voi, ma non solo per voi, anche per me, la dottoressa Francesca Carlomagno, psicologa, psicoterapeuta, e il dottor Simone Cadeo, psicologo. Cioè io tutte le volte che leggo psicologia, psicoterapeuta, cioè faccio una fatica che non vi dico. Ma l'argomento oggi è un argomento veramente interessante, no? Io, spiritosamente magari non lo confondo, no? Perché capisco che la patologia è veramente qualcosa di serio. Però io quando si parla di alimentazione, cioè vado in estasi, perché io, ragazzi, io ho fatto felice tutti i venditori di bianco inteso chi vende i frigoriferi, perché li spacco, perché pure da aprirlo, chiudere per mangiare, no? Cioè il mio disturbo alimentare è solamente la fame, ma non ha niente a che vedere invece con quella che è la patologia veramente del disturbo alimentare. Io lascerei la parola, da quello che vedo dagli occhi vispi pronti, no, alla dottoressa Francesca Carlomagno, appunto, per parlarci appunto di cosa intendete per disturbi dell'alimentazione.
Esatto, innanzitutto buongiorno a tutti. Partiamo quindi con il definire cosa significa appunto disturbi del comportamento alimentare. Il disturbio del comportamento alimentare è una patologia caratterizzata da un'alterazione delle abitudini alimentari e da una forte preoccupazione rispetto al peso e alla forma del corpo. Quindi non si tratta appunto solo di aver fame o meno, ma diciamo che le motivazioni sono molto più profonde. Se vogliamo parlare degli ultimi anni, diciamo che il quadro epidemiologico di questa patologia si è modificata. Nel senso che in passato si parlava di patologia al femminile, cosa che ad oggi è assolutamente errato, nel senso che i casi di uomini affetti da questa patologia sicuramente ha raggiunto dei numeri più elevati rispetto al passato. Un altro elemento importante che vogliamo sottolineare è l'età di insorgenza, che ad oggi si è ridotta. Se in passato si associava l'esordio della patologia all'età adolescenziale, ad oggi invece si parla di infanzia e preadolescenza, quindi si è ridotta drasticamente. Un'altra cosa che possiamo dire rispetto a questa patologia è che possiamo iniziare innanzitutto a definire quali sono queste patologie, parlando innanzitutto dell'anoressia nervosa, che in realtà è la patologia, il disturbo del comportamento alimentare, se possiamo dire, più antico, più studiato,
quella più conosciuta
anche. Esattamente,
e anche si chiama anoressia nervosa, per esatto. Cui, ecco, l'anoressia sapevo più o meno perché se ne parla tanto, ne hanno parlato tantissimo nelle varie trasmissioni televisive, radiofoniche, non solo, però era il fattore del nervosismo collegato poi alla parola anoressia, che mi sembrava qualcosa di nuovo.
Esatto, il nervosismo, che possiamo collegare in realtà a tutta la sfera emotiva, che ha un ruolo importante in queste patologie. Parlando dell'anoressia nervosa, in questo caso parliamo di una patologia caratterizzata da una restrizione alimentare molto importante, quindi sono pazienti che tendono a controllare la loro alimentazione, riducendo sempre più al minimo, diciamo, questa la loro, appunto, la loro
alimentazione.
Esattamente. Altri due elementi importanti in questa casistica, possiamo definirle in questo modo, è l'importanza che questi pazienti danno rispetto al loro corpo e al peso. E con corpo parliamo, soprattutto per quanto riguarda l'anoressia nervosa, di dismorfismo corporeo, che sembra una parola difficilissima, e in realtà è un concetto altrettanto complesso, nel senso che si parla di pazienti che fanno fatica nel riconoscere la loro magrezza, e per questo sono pazienti che difficilmente chiedono aiuto, perché difficilmente riconoscono questa difficoltà alimentare come un problema. Ci sono altri casi in cui in realtà la magrezza viene in qualche modo riconosciuta, ma comunque sono pazienti che tendono in qualche modo a criticare alcune parti del loro corpo, in particolar modo la pancia, le cosce e i glutei. Abbiamo parlato di emotività. In queste patologie diciamo che è uno degli elementi importantissimi, perché come nel caso dell'anoressia nervosa, sono pazienti in cui per esempio il collegamento tra alimentazione e in questo caso autostima, valore di sé, è molto importante. Si parla quindi in qualche modo di pazienti in cui il valore di sé è legato alla loro capacità di controllare l'alimentazione, quindi più sono brava a controllare la mia alimentazione, più sono brava a restringere, più ho valore, più sono brava. Nel momento in cui invece questo controllo viene meno e l'asticella della bilancia supera il mio peso ideale, che è sempre molto minimo, lì invece il mio valore va a, in qualche modo, io perdo valore come persona e anche il mio corpo.
Ecco, ma mi viene una domanda spontanea, sì. No? Perché io oltretutto, vabbè, se parlo di personalmente, parlo del mio, della mia esistenza, del mio essere, beh, a una certa età l'ho raggiunta, no? Però ho fatto veramente di sbalzi, cioè in su e in giù, no? Non curante magari di certi stereotipi che esistono, che ti dicono che l'uomo deve essere così longilineo, deve avere gli addominali scolpiti. Io la tartaruga ce l'ho, ma è sempre rovesciata, non ho mai capito il perché, ma comunque anch'io ce l'ho come tutti, no? E per le donne invece penso che ancora sia peggiore, specialmente per le ragazzine, con queste modelle che sfilano con taglie forse da Barbie, no? Esatto. Ma Barbie intesa proprio come la bambolina piccolina, perché penso che magari sia già stretta quella taglia anche per le bamboline, per cui figuriamoci per le persone, no? Io ho avuto oltretutto l'esperienza di trovarmi spesso a pranzo in ristoranti dove, vicino a casa di moda, in zona appunto delle vie della moda milanese, per intenderci, dell'alta moda, dove c'erano queste modelle che giornalmente venivano a pranzo, ma non vi dico cosa non mangiavano, non cosa mangiavano, era veramente, per me era una disperazione, perché comunque io mi sono sempre saziato a volontà, però ritengo veramente che questo sia qualcosa di importante.
Certo.
Ecco, poi volevo fare magari una domanda, se magari riuscite o è nella vostra capacità di rispondere, rispondere a queste patologie. Anche l'alimentazione dei diabetici fa parte di un discorso di disturbo alimentare, secondo voi, o è qualcosa che è legato ad altre patologie?
Nel senso, come patologia, se il diabete può essere associato ad
certo.
Una... No, almeno non sono due patologie diverse, nel senso
che
con...
Perché i diabetici devono seguire comunque un'alimentazione
esatto.
particolare, di conseguenza...
Sì,
esatto.
Diciamo che il fatto che loro seguano un'alimentazione particolare può essere un fattore di rischio per sviluppare un disturbo dell'alimentazione. Però non sono necessariamente associati, ecco.
Niente, questa era una domanda tanto proprio di curiosità. Ritorniamo a parlare invece del disturbo alimentare. Per cui vuoi continuare, se vuoi continuare, o passiamo la parola.
Io volevo dire
Simone Chedero.
Allora, intanto buongiorno a tutti. Volevo ricollegarmi un attimo a quello che dicevamo sui disturbi alimentari nei maschi. Perché appunto parlavamo un po' di questa spinta alla magrezza che è evidente molto nelle ragazze, mentre nei maschi non c'è sostanzialmente, nel senso che ci possono essere disturbi alimentari tipici come l'anoressia nervosa nei maschi, ma può esserci anche un'espressione clinica che viene chiamata proprio anche anoressia inversa. Cioè che mentre nelle femmine c'è una spinta alla magrezza, nei maschi ci può essere l'opposto, una spinta a invece mettere su massa muscolare, ad esempio. Quindi invece che restringere l'alimentazione, ad avere una dieta invece dall'altra parte iperproteica, quindi alimentandosi con quantità di cibo enormi, che può sembrare magari come dire di minor gravità rispetto a quella che può essere una restrizione alimentare, ma anche questa può avere delle conseguenze insomma importanti.
Cioè, ma questo intendi dire c'è l'uso di integratori, queste cose?
Anche sì, gli integratori, o peggio anche di steroidi anabolizzanti, quindi farmaci che causano poi degli effetti sul fisico anche devastanti,
per arrivare ad avere questa famosa tartaruga sul punto giusto.
Esatto. Esatto, sia per le ragazze che per i ragazzi c'è il medesimo nucleo centrale, no? Quindi questa eccessiva valutazione del corpo e del peso, che però cambia a seconda anche del contesto culturale dove si trovano. Prima parlavamo appunto di queste modelle che sfilano, eccetera, e dall'altra parte però a volte ci sono queste immagini anche di corpi maschili che, di cui adesso siamo anche sempre di più bombardati.
Per cui vabbè, dobbiamo seguire un po' questo, quello che ci viene inculcato, no? Specialmente dalla televisione, perché lì si vede logicamente.
Esatto.
Che se ne parla magari uno in analogico per vedere, ma comunque quando si vede, vabbè, è come andare a vedere una bella statua scolpita, fa piacere vedere una bella squadra scolpita, però ci sono anche i quadri di Botero che sono bellissimi.
Esatto. No, esatto.
Magari li prendiamo magari con un punto di vista diverso, però sono belli.
No, esatto.
Cosa fare? Cioè, è logico che, vabbè, il mio consiglio è telefonate, visitate, andate ad un incontro presso il Polo Sarnese di Psicologia e apritevi, parlate, perché comunque certe cose non vanno tenute nascoste, vanno logicamente denunciate, ma per il proprio egoismo, per un proprio sano egoismo, perché bisogna star bene con se stessi.
Esatto. No, io partirei magari con il sottolineare che quando si parla di disturbi del comportamento alimentare non sempre si parla di patologie evidenti. Nel caso dell'anoressia nervosa abbiamo detto che sicuramente è una patologia più facilmente riconoscibile dall'esterno, mentre dall'interno, quindi dal punto di vista del paziente, è difficile riconoscere quindi questa patologia come questa difficoltà come patologia, come problema. Quindi c'è innanzitutto questa differenza, mentre per quanto riguarda la bulimia nervosa, che è un'altra delle patologie, un altro disturbo del comportamento alimentare, in questo caso è complesso tanto quanto l'anoressia, nel senso che si parla, per quanto riguarda la bulimia nervosa, di pazienti che mangiano grandi quantità di cibo, le cosiddette abbuffate, okay? Che però vengono seguite da condotte eliminatorie, quindi il cibo in eccesso viene eliminato attraverso vomito autoindotto o delassativi. In questo caso il peso resta comunque, pur oscillando, rimane nella norma. Quindi diciamo che si parla davvero di patologie difficili da riconoscere, ma dobbiamo prestare una grande attenzione ai campanellini d'allarme.
Domanda stupida, ma a me capita, oh, per cui magari posso essere io paziente doc. No, non sono quello che poi si pratica delle cose strane per eliminare quello okay. che ha ingerito, no, perché mi piace talmente mangiare che preferisco gustarlo e tenermelo.
Bene.
No? Fra virgolette. No? Però veramente nei momenti di nervosismo io mi attacco veramente al cibo, ma non in maniera esagerata, però cioè il dolce, il cioccolato, la caramella, che sono magari, ma tanto cosa vuoi, piccoline, sarà un grammo di roba, vuoi che ti faccia, no? Ti mette su dei chili a non finire. Cioè, ma questo è dovuto proprio al fattore di nervosismo, per cui posso entrare anch'io, devo chiedere appuntamento alla dottoressa Francesca Carlo Magno.
Allora, in realtà diciamo che il cibo è un po' consolatorio per tutti, ognuno di noi ha il suo cibo che nei momenti di tristezza, di nervosismo, in qualche modo riesce a consolarci e tranquillizzarci. Si parla di patologia quando questi comportamenti sono ricorrenti, quindi in questo caso non parliamo di patologia, di un momento in cui appunto il nervosismo ha bisogno in qualche modo di essere accolto, e quindi c'è la caramella che ci aiuta a tranquillizzare. Esatto, però
momento.
Non si parla esatto. di patologia, perché appunto ci sono dei criteri che devono essere rispettati per...
Perfetto, io direi invece che per addolcire la pillola, no, di quello che abbiamo ascoltato fino adesso, ma soprattutto per memorizzare quello che ci hanno raccontato sia dottoressa Francesca Carlomagno e dottor Simone Cadeo, mandiamo una canzone e ci risentiamo breve sempre col Polo Sarnese di Psicologia. Dopo!
Che male c'è ad essere normale, avere una casa, dei figli, un lavoro ed una moglie da amare. Magari non è la vita che volevi fare, ma è la tua ed è proprio per questo che devi renderla speciale, renderla speciale. Chiudi gli occhi, ma farti capire che i veri eroi non sanno volare. Chiudi gli occhi e immagina di essere nuvola senza pioggia né nemici, di essere una pagina bianca. Scrivi adesso la tua storia. Scrivi adesso la tua storia. Scoprire che il giorno migliore è proprio quello che domani arriverà. Sai, la vita non si può insegnare, il sole nasce quando arriva l'alba.
E la canzone era normale, normale, per cui a questo punto mi sembra normale ritornare a parlare con la dottoressa Francesca Carlomagno, psicologa e psicoterapeuta, con il dottor Simone Cadeo, dello psicologo appunto del Polo Sonese di Psicologia, e il tema era appunto disturbi alimentari. Campanelli d'allarme, abbiamo detto.
Campanelli d'allarme, ok. Abbiamo detto che appunto sono patologie difficili da riconoscere ed è anche difficile per questi pazienti chiedere aiuto. Dall'esterno possono arrivare alcuni segnali che possono attivare in particolar modo la famiglia, e questo ci tengo a sottolinearlo, la famiglia che fino a qualche anno fa era considerato una delle cause di queste patologie, mentre in realtà ad oggi può essere sia un fattore di rischio, ma è assolutamente un fattore di protezione nei confronti del paziente. La famiglia che si accorge spesso di alcuni campanelli d'allarme, come ad esempio un calo ponderale del peso o anche un'alterazione delle abitudini alimentari del figlio, quindi sono i primi a chiedere aiuto e sono anche i primi ad essere coinvolti all'interno del percorso terapeutico insieme ai propri figli, quindi diventano anche alleati e protagonisti principali della presa in carico, di cui poi parlerà Simone. Due parole sui campanelli d'allarme: appunto ci sono dei comportamenti che possono essere accolti dall'esterno e colti dall'esterno, come per esempio appunto un calo ponderale del peso, un'alterazione delle abitudini alimentari, una dieta, l'attività sportiva che viene in qualche modo portata avanti in maniera ossessiva, il pensiero del cibo, il pensiero del come dire, dei pensieri ossessivi. Quindi questi sono alcuni dei campanelli d'allarme ai quali prestare attenzione. E poi diciamo che c'è tutta la parte di attivazione dei servizi, della presa in carico, che è molto importante.
Ho capito. E a questo punto diamo la parola invece al dottor Simone Cadeo per ciò che riguarda la terapia da seguire, perché comunque dalla teoria passiamo alla pratica.
Passiamo alla pratica, sì.
Francesca ci ha parlato dei campanelli d'allarme, per cui proprio del disturbo alimentare inteso come patologia, ma adesso a questo punto curiamoci.
A questo punto curiamoci. Allora, abbiamo visto che i disturbi dell'alimentazione sono dei disturbi particolarmente complessi. Forse qua non abbiamo neanche avuto tutto il tempo necessario per parlarne a fondo, però ecco, diviene complessa anche la presa in carico, che prevede l'intervento di diverse figure all'interno del percorso. Ad esempio noi nella nostra equip abbiamo la presenza di psicologi, psicoterapeuti, il nutrizionista, che è una figura chiave, ma anche di medici, quindi medico internista per la valutazione internistica, perché come abbiamo visto i disturbi dell'alimentazione a causa del sottopeso possono avere anche delle conseguenze sulla salute fisica, e quando è necessario anche l'intervento di uno psichiatra qualora ci fossero altri disturbi coesistenti con il disturbo dell'alimentare che ostacolano il trattamento. Quindi la presa in carico inizia con una valutazione diagnostica che prevede appunto l'inquadramento del disturbo, perché come abbiamo visto ci sono varie espressioni, quindi capire di che disturbo stiamo parlando. Questo si fa anche attraverso l'utilizzo ad esempio di test o del colloquio psicologico. E successivamente il trattamento vero e proprio, quindi la presa in carico che avviene in prima battuta con lo psicologo, psicoterapeuta, che in una prima fase educa il paziente sul suo disturbo dell'alimentazione, quindi è come se diventasse un esperto in modo che possa capire quali sono i meccanismi psicologici, i meccanismi di mantenimento del suo disturbo, ad esempio qual è il ruolo e le conseguenze della restrizione dietetica piuttosto che dei cicli di abbuffata e compenso. E sempre in questa fase anche importante l'intervento del nutrizionista, che ha un po' lo scopo di regolamentare l'alimentazione e educare il paziente su qual è uno stile di vita sano attraverso una dieta che sia flessibile e non più rigida come quella del disturbo dell'alimentazione. E anche poi interviene laddove c'è la necessità di un recupero di peso, che anche questa è una fase molto delicata, che sia a livello nutrizionale che psicologico.
Ecco, quello che mi viene, cioè, come consiglio, no? Sia agli ascoltatori o alle persone che magari hanno questi tipi di patologie, cioè, non vi sembra che c'è una... in tutti o in tanti, no? Il voler assomigliare, no? col proprio corpo a degli stereotipi, tipo la modella, il modello, l'attore, l'atleta, no? con i muscoli scolpiti o meno, ma quanto invece dovrebbe essere molto più bello voler bene se stessi, amare il proprio corpo, amare quello certo. che si è, no? Perché comunque siamo unici, non siamo la copia di altri o la fotocopia, almeno non dovremmo essere né la copia né la fotocopia di altri.
Certo, ma infatti la cultura va in qualche modo ad influire in queste patologie che vengono definite anche culture bonded, cioè sono patologie associate alla cultura di riferimento. Se vogliamo fare una differenza tra paesi industrializzati e non industrializzati, paradossalmente nei paesi non industrializzati, dove è difficile appunto recuperare cibo, e in quelle culture lì diciamo che è vista in maniera positiva il fatto di avere delle forme, avere un corpo in carne, perché è sinonimo di benessere. Esatto, certo. Al contrario, nelle culture industrializzate viene dato più valore alla magrezza e viene in qualche modo c'è un po' del pregiudizio anche nei confronti invece dell'obesità in qualche modo, e diciamo che la bellezza d'oggi è associata a numeri, a taglie che sono irrealistiche, sono irraggiungibili, però in qualche modo sono immagini che vengono inculcate già nei bambini al giorno d'oggi, e in qualche modo vanno ad influenzare ed influire sulla cultura dell'alimentazione. Però da sottolineare che non c'è solo un evento che va ad influire sullo sviluppo di queste patologie, ma c'è una concatenazione di eventi e di fattori che vanno a causare poi lo sviluppo del disturbo e poi il suo mantenimento, quindi non è solo un fattore che va.
No, anche perché, per amor del cielo, poi è un mio punto di vista, no? Io vedo delle persone che magari sono in restrizione alimentare perché pensano di essere troppo grassi, o mangiano di più perché pensano di essere troppo magri, ma sono persone tristi, no? A me piace vedere le persone che con il sorriso veramente, ma magari esagerato, perché vuol dire che stanno bene con se stessi.
Sì.
Questa è penso che sia il bigliettino da visita o la fotografia migliore di una persona, no? Quello
esatto.
di amare se stessi, di voler bene a se stessi.
Esatto.
Certo, sì, diciamo questo, che poi l'obiettivo del trattamento è quello di arrivare ad avere una valutazione di sé che sia più articolata, quindi basata su più cose, non solo sul peso e la forma del corpo.
I valori non sono solo quelli, ma sono altri.
Esatto.
State dicendo questo,
esatto.
No? Io ringrazio a questo punto, perché purtroppo noi abbiamo un nemico che è il tempo, no? Ma avremo modo poi di riparlarne ancora di queste patologie, perché voi sapete che l'appuntamento col Polo Sornese di Psicologia è tutti i mesi, per cui avremo sempre degli esperti. Io ricordo ai nostri radioascoltatori l'importanza di farvi, cioè datevi coraggio, ma non coraggio, perché basta suonare, salire, parlare con questo team di esperti, perché il vostro problema ve lo risolvono, perché loro sono in tanti e fanno rete, fanno proprio questa rete che serve a risolvere il problema di un singolo. Grazie alla dottoressa Francesco Carlo Magno e al dottor Simone Cadeo, grazie al Polo Sornese di Psicologia appunto di Saronno. L'appuntamento è per il prossimo mercoledì del mese. Grazie ancora di essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti, perché a breve avremo Varese News, Valentina Rizzo, per le novità sulle notizie di Saronno e non solo. Grazie ancora.
Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da qui a dove vuoi, illudendoti forse che a tutto si arriva, e magari rubarti al tuo mondo che è pieno. Oggi sono me stesso e ti dedico tutto. Ho sentito profumi che portano nausea, ho cercato calore da chi non ne aveva, ho pregato la notte col sole finivo. Sono stato un disastro per chi mi ha creduto. Tu mi hai preso la mano e mi hai detto proviamo. Cosa abbiamo da perdere? Tutto già scritto. Io ti ascolto sognare, io sono nel sogno. È per questo che adesso ti dedico tutto. Ti dedico tutto.
Il mestiere si impara, il coraggio ti viene, il dolore guarisce, la tempesta ha una fine. Ma diverso è sapere la cosa più giusta. Siamo naufraghi vivi in un mare d'amore, e viviamo pensando e scriviamo canzoni. Benvenuti nel secolo delle illusioni. Ci sarà prima o poi la sentenza o il giudizio. È per questo che adesso ti dedico tutto. Ti dedico tutto.
Se mi vieni a cercare mi sento più fiero, se mi metto a studiare mi sento in vantaggio. Quanta pena negli occhi chi non prova questo. Sono stato davvero baciato da un dio, è per questo che vivo con molta paura. Tutto questo potrebbe di colpo finire, ma poi penso ogni cosa a una fine sicura. Quindi non me la meno e ci metto passione. La passione è la forza che lega le teste a quei corpi noiosi da spirito e luce. Se mi fermo a pensare agli errori che ho fatto, mi si spengono gli occhi, mi cerco nel sonno. Io ci credo davvero, non sei solo sesso, sei conquista e traguardo, involucro velo, dove vengo a nascondermi quando mi pento. È per questo che adesso ti dedico tutto. Ti dedico tutto.
Il mestiere si impara, il coraggio ti viene, il dolore guarisce.